Iniziamo come tutti i lunedì la trasmissione Normale Follia. Chiaramente, vista che la situazione continua ad essere veramente un genocidio all'interno della Palestina, dedichiamo proprio tutta la nostra trasmissione al popolo che combatte, al popolo più che altro che resiste. E per esistere, appunto, infatti quando usiamo la parola resistere a me mi viene sempre di dire resistere. Sicuramente rispetto a quello che sta succedendo nella Palestina e appunto dentro Gaza non è manco un'esistenza, è già da tantissimi anni col menefreghismo generale, con l'assenza totale di qualsiasi regola e limite appunto per Israele. Già la vita della popolazione palestinese non era vita, era una sopravvivenza. Ed è infatti pazzesco quando dentro questi video testimonianze, alcuni riesce a vederli, altri non riesce neanche a portarli fino in fondo per quella che è la durezza e la violenza, no? Che proprio esce fuori non soltanto al vedere la bomba che scoppia, l'idea di un bombardamento, l'idea di tutti questi palazzi distrutti eccetera, ma se casomai prendono degli occhi, se poi sono occhi di bambini ancora peggio, però degli occhi delle persone che ancora appunto stanno a non vivere dentro questa condizione naturalmente, e quindi ci sembra importante, anche se non possiamo fare molto, anche se siamo stati chiaramente in piazza sabato con tutto il nostro corpo e il nostro cuore, no? Per quello che poteva avere come significato, non possiamo fare altro che dedicargli la nostra trasmissione, più che altro questa voglia di essere vicini, no? Di farci sentire se esiste, no? La possibilità da un punto di vista telepatico di poter naturalmente mandare soltanto energie positive, sensazioni di vicinanza, amore, affetti, abbracci, perché effettivamente possiamo fare poco. In tutti i modi anche la manifestazione di sabato, nonostante che sia la polizia che i giornali tendevano a dire che erano poche migliaia, è stata invece una bellissima manifestazione, molto partecipata, molto sentita, molto rabbiosa, molto vissuta, attraversata veramente da persone che io erano anni e anni e anni che non vedevo più in piazza, quindi veramente hanno, quello che sta succedendo ha richiamato proprio da un punto di vista anche emozionale, no? Questa nostra voglia complessiva di non essere passivi, di non far finta di niente, di non lasciar correre eccetera, no? E quindi naturalmente la presenza in queste piazze diventa poi l'unico strumento che da tutte le città del mondo, abbiamo visto quello che hanno fatto a Londra, quello che hanno fatto in Spagna, quello che hanno fatto in Irlanda, e chi più ne ha più ne metta, da tutte le parti del mondo sono arrivati naturalmente questi gridi di smettere il genocidio, di liberare la Palestina, di bloccare naturalmente gli assassini, che vengono poi giustificati in modo becero e soltanto da una parte appunto di quello che è il governo israeliano, perché non dico il popolo israeliano, mi viene da dire il governo israeliano, che in fin dei conti si può permettere, no? Con arroganza, con le armi, con tutti i milioni insomma di euro e di soldi che potenziano naturalmente i loro eserciti, di poter volere e di fatto portare avanti una politica che ormai non diciamo 70 anni ma almeno 50 non fa altro che distruggere 70, un'altra 70, esistenza. Sì, sono 75 sicuri. Però all'inizio non era una cosa appunto prima di Sabra Shatila, una situazione così dirompente come quella che poi ormai si sta vivendo da tantissimi anni ugualmente, perché se fossero 70, se fossero 50, manco fossero soltanto due, e non sono due chiaramente, la violenza che si perpetua è veramente qualcosa di immenso. E quindi prima di passare al nostro libro e fare la nostra solita trasmissione, leggiamo il comunicato appunto scritto da nulla di meno a livello nazionale proprio sulla situazione e le realtà, la realtà palestinese, la resistenza, la sua battaglia, la necessità veramente di essere vicini alle donne palestinesi e a tutta la sua popolazione.
Fermare ora il genocidio del popolo palestinese. A un certo punto io e la mia famiglia eravamo seduti a pranzare quando c'è stato un violento bombardamento e la polvere e le pietre hanno riempito la casa. Tutti correvano e non sapevano dove. Poi è stata bombardata la casa accanto a noi e sono stati bombardati i suoi abitanti. All'improvviso tutti gridavano aiuto da sotto le macerie. Qui ho perso la comunicazione con la mia famiglia e con tutti noi. Un luogo e uno stato di terrore e panico. Cosa stava succedendo? Poi abbiamo deciso di lasciare la nostra casa. Tutti correvano per le strade e nessuno sapeva dove stavamo andando. Tutti noi eravamo in uno stato di confusione. E questo è il messaggio di Randa, una compagna palestinese che si trova ora a Gaza. Ci siamo preso un po' di tempo, scrivono non ha di meno, per riflettere su quello che succede in Israele e Palestina in questi ultimi giorni e tentare di dare una lettura da una prospettiva transfemminista. La nostra riflessione si è nutrita dell'attraversamento delle piazze per la Palestina organizzate in tutta Italia, che sono stati momenti bellissimi e potenti. Non siamo per niente stupiti e crediamo non si possa esserlo, perché vorrebbe dire non riconoscere il peso di più di 75 anni di politica israeliana di occupazione e devastazione dei territori palestinesi e le conseguenze di 16 anni di assedio militare e blocco totale della striscia di Gaza. Le fondamenta su cui si basa lo Stato israeliano sono quelle del nazionalismo religioso e del colonialismo di insediamento, che utilizza lo strumento dell'apartheid per mantenere dentro e fuori dai confini un'intera parte della popolazione sotto controllo, privandola di diritti umani, civili e politici. Questa occupazione predatoria e sanguinaria continua a causare morti, con il totale supporto dell'imperialismo occidentale, complice dei massacri perpetrati e di tutte le successive occupazioni, espulsioni ed espropri dei territori palestinesi, che hanno relegato una popolazione a vivere in una prigione a cielo aperto, nonostante le ripetute denunce di violazioni del diritto internazionale. L'arresto di Mariam Abu Dhaka a Marsiglia e le incredibili censure e la criminalizzazione che colpiscono chi esprime una prospettiva non allineata alla narrazione perversa del governo Netanyahu e dei suoi sostenitori occidentali dimostrano quanto le cosiddette democrazie siano disposte a ricorrere a strategie repressive per difendere i propri interessi economici. In questo quadro l'Italia non si è mai sottratta dall'esprimere vicinanza politica ed economica ad Israele e tutt'oggi continua ad alimentare il conflitto inviando armi attraverso le basi militari italiane. Sui media mainstream la narrazione non fa altro che diffondere una visione distorta della realtà in cui si dipinge Israele come stato oppresso e attaccato, silenziando l'opposizione interna. Questo è l'apice di una strategia di propaganda che da anni cerca di normalizzare le relazioni del nostro paese con lo Stato di Israele, uno Stato fascista, imperialista, razzista e colonizzatore. Sottolineare costantemente il diritto alla difesa di Israele e accettare invece che milioni di persone vengano costrette a vivere in condizioni disumane è ipocrita, serve a nascondere gli accordi e le relazioni mai interrotte con un governo razzista e coloniale. Vogliamo poter dire che siamo dalla parte del popolo palestinese, sottraendoci a questa stringente dicotomia o con Israele o con Hamas, perché crediamo che sia pericoloso e funzionale alla narrazione propagandistica occidentale. Questa narrazione semplicistica depoliticizza situazioni complesse che vengono sistematicamente strumentalizzate per giustificare crimini, genocidi, espropri, occupazioni militari. Al momento attuale, lo Stato coloniale e fascista di Israele sta approfittando dell'attacco portato avanti dalle forze di Hamas per eliminare completamente la popolazione di Gaza, e questo non possiamo permetterlo. Questa strategia è coerente con una logica dell'eliminazione e di pulizia etnica che mira alla sostituzione di una popolazione nativa e autoctona con quella dei coloni. Questo è avvenuto nel 1948. La Nakba, con più di 800.000 persone palestinesi cacciate dalle proprie abitazioni, e sta avvenendo nuovamente con la richiesta di Israele di spostare civili a sud della striscia di Gaza. Una Nakba continua. La striscia di Gaza, separata dalla Cisgiordania e dagli altri territori della Palestina storica occupati da Israele nel 1948, è nei fatti una realtà completamente isolata e segregata, ed è diventata praticamente inaccessibile anche a personale diplomatico, giornalista e compagno straniero. Anche grazie alle testimonianze e ai racconti delle compagne in Palestina, sappiamo che le donne e le persone LGBTQIAK+ palestinesi lottano contro una triplice oppressione di classe, di genere e coloniale, in una situazione estrema stratificatasi nella violenza e nel dolore di un'occupazione militare permanente. Sappiamo anche che le stesse forze politiche palestinesi non sostengono le lotte delle donne e persone LGBTQIAK+, e che il patriarcato esiste in Palestina come nel resto del mondo. Rifiutiamo però che si strumentalizzi questo per giustificare una diffusione dell'islamofobia che sta dilagando in tutto l'Occidente. Seppur non siamo nella posizione di giudicare una situazione complessa che, come abbiamo sempre detto e continueremo a dire, è conseguenza diretta ed esclusiva dell'occupazione coloniale dello Stato di Israele, riconosciamo come il colonialismo sia la principale fonte del patriarcato interno. Sarà il popolo palestinese a decidere sul proprio futuro e scegliere da chi difendersi e come autodeterminarsi in una Palestina libera che tutti ci auguriamo di vedere presto. Siamo convinti che non possa esistere una Palestina libera senza la libertà delle donne e persone LGBTQIAK+, ma sappiamo anche che non potrà esistere libertà per le donne e persone LGBTQIAK+ senza una Palestina libera dall'occupazione israeliana. Siamo per la fine immediata dell'attacco israeliano e la liberazione degli ostaggi e prigionieri politici palestinesi nelle carceri israeliane, e con tutte le donne, le persone LGBTQIAK+ e i soggetti che quotidianamente combattono e si organizzano contro la violenza patriarcale e nazionalista. Siamo per il boicottaggio delle merci di provenienza israeliana. Da 8 anni costruiamo il corteo nazionale del 25 novembre contro la violenza patriarcale come uno spazio libero e aperto a chiunque lotti per la propria autodeterminazione. Uno spazio a disposizione quindi delle donne e delle persone LGBTQIAK+ della Palestina e di ogni altra parte del mondo, in lotta contro ogni oppressione. E diamo a tutti appuntamento il 28 ottobre, questa è la manifestazione bellissima che c'è stata sabato a Roma, per il grande corteo per la Palestina, dove saremo al fianco delle compagne palestinesi. Le compagne del movimento femminista palestinese Talat, che significa noi usciamo, declinato al femminile plurale in arabo, nel 2019 gridavano in tutta la Palestina storica che non può esserci una Palestina libera se le donne palestinesi non saranno finalmente libere. Donne libere in una Palestina libera. Patriarcato e colonialismo sono due facce della stessa medaglia. Fermiamo la pulizia etnica e il genocidio del popolo palestinese. Palestina libera.
Ecco, e questo era il comunicato appunto che si è fatto in relazione alla manifestazione di sabato, ma che più che altro ha portato inevitabilmente discussioni, confronti anche all'interno, naturalmente, visto che è firmato come non una di meno a livello nazionale. Considerate appunto che martedì c'è stata l'assemblea, ci si sta muovendo inevitabilmente per quella che sarà la grandissima manifestazione nazionale del 25 novembre, che verrà fatto sia a Roma per tutta quanta l'Italia indicativamente, e a Messina come secondo punto naturalmente di manifestazione nazionale, per dare la possibilità anche a tutti i vari nodi del sud, no? Specialmente Calabria e Sicilia, di poter stare in piazza, avendo invece, se dovevano venire fino a Roma, poi grosse difficoltà, non solo economiche, anche quelle ci stanno, ma anche appunto poi problematiche di tempo. E chiaramente nell'assemblea dello scorso martedì si sono naturalmente discusse sia questo comunicato sia la partecipazione alla manifestazione di sabato, ma più che altro poi i vari cortei che si sono già proposti a livello nazionale, appunto alla questura di Roma, per poter poi stare in piazza in modo magnifico, colorato, furioso e naturalmente estremamente però vissuto, no? E ora si sta naturalmente facendo la trattativa. Intanto però sono uscite una serie di iniziative che sono importanti naturalmente ricordare. Ci vedremo per la punta creativa il primo novembre, che è un giorno di festa, quindi alle 11, per poter stare insieme, discutere, preparare materiale, fare i panueli che naturalmente mancano sempre, specialmente quando ci sono le manifestazioni nazionali e ce ne chiedono tantissimi, per appunto vivere una giornata, quindi il primo novembre a Lucia, di sorellanza, vicinanza, discussione, confronti e tanta creatività. Chiaramente poi mi ero dimenticata di dire, fra le varie scadenze invece passate, quella di martedì, organizzata appunto davanti al consultorio delle sette chiese, che è la zona di Garbatella, il quale è stato chiuso, ovvero hanno chiuso quella che era l'attività ginecologica, trasferendolo in un consultorio molto più lontano, oltre naturalmente la Colombo. Questo ha provocato una grossa reazione all'interno del quartiere. È stata una piazza martedì molto 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 bella e molto partecipata, piena di bambini, piena di donne che avevano partorito e quindi avevano vissuto per esempio il consultorio nel periodo preparto e postparto sull'allattamento, pieno di giovani e giovanu che avevano invece naturalmente altri tipi di problemi, fra il discorso naturalmente della sessualità, del desiderio, della prevenzione appunto alle varie patologie che capitano e succedono e che coinvolgono naturalmente tutte le persone con utero, al discorso di chi richiede l'aborto e via di seguito. Quindi veramente una marea di generazioni a confronto, e tutte con le idee chiare, che chiaramente le idee chiare erano quelle che doveva essere riaperto immediatamente e complessivamente il consultorio delle sette chiese. Quindi si è dato ogni 15 giorni appuntamento per continuare a vedersi, per continuare a tenere naturalmente viva la situazione delle chiusure, no? Che la regione piano piano, zitta zitta, come abbiamo tante volte detto da questa radio, continua a fare, specialmente nelle realtà territoriali sociosanitarie, è l'unica appunto senza ticket, senza limiti, senza bisogno di documenti eccetera. Sono proprio i consultori che vivono e che dovrebbero essere il doppio di quelli che ci stanno, che dovrebbero funzionare appunto con tutti gli operatori, con la formazione, bla 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 bla. Quindi ecco, essere presenti dove proprio come utenti, come persone che attraversano queste strutture, e fare in modo naturalmente attraverso l'assemblea delle donne di poter controllare, verificare, ma più che altro creare, come succede appunto al consultorio delle sette chiese a Garbatella, momenti naturalmente di mobilitazione e di lotta quando questi vengono attaccati, vengono chiusi, vengono trasformati. Quindi l'8 di novembre ci sta il famoso, insomma, riappuntamento per questo consultorio delle sette chiese, e si manterrà naturalmente la mobilitazione. Quindi era importante anche ricordare quello che c'è stato naturalmente martedì scorso. E arriviamo al massimo appunto al 12 di novembre come varie scadenze, poi dopo questo tanto ci rivediamo e avremo modo di riparlare. Perché il 12 di novembre alle 11 a Casale Falchetti, mentre invece la 18 ad ESC, ci saranno due iniziative importanti. Quello di Casale, ci sarà la possibilità di parlare direttamente appunto di quelli che sono il gender fluid, il discorso delle libere soggettività, parlando naturalmente insieme con e non appunto sentendo i sacri testi o parlando naturalmente per slogan, con chi effettivamente queste condizioni naturalmente anche di genere le vive in prima persona. Mentre invece ad ESC ci sarà un cineforum alle 18 per incominciare a raccogliere i soldi appunto per il 25, però avremo modo naturalmente di riparlarne e di ricordarvi di partecipare. Quello invece dell'1 mattina appunto alle 11 invece ve lo diciamo perché fra pochi giorni a Luce Siesta, anche perché ricordate l'attacco ricevuto da Luce Siesta e ricordate, perché ve l'abbiamo letto la scorsa settimana, il comunicato che è stato fatto eccetera, è stato firmato da più di 50 associazioni, e questo appunto è una cosa molto importante, perché naturalmente dimostrare che Lucia non è una realtà che vive sì all'interno della città, ma è se stessa, ma è bensì un qualcosa di condiviso e di condivisibile appunto da tutta la città, da tutti quelli quelle che l'hanno attraversato, e vive naturalmente di una luce che non è fatta solo contro le violenze che subiscono naturalmente le persone con un utero, e principalmente le donne che vengono ospitate anche lì con i propri figli per scappare da famiglie tossiche oppure da prossimi femminicidi, no? Vediamo in continuazione quante ancora donne vengono ammazzate nonostante che i mariti sono stati denunciati o gli ex sono stati messi a una certa distanza che dovevano tenere proprio perché pericolosi e tutto quanto, eppure vediamo quanti ne continuano a esserci di queste situazioni che veramente ogni volta ci tolgono il fiato. Però appunto Luce Siesta non esiste solo per questo, esiste per tutte le sue attività culturali, per tutte le sue attività di confronto, di dibattito, di crescita, di laboratori, di creatività, di spazi dove poter imparare appunto dei mestieri da parte delle donne, per la loro sartoria, insomma chi più ne ha più ne metta. Quindi ricordiamoci di starci non solo alla punta creativa del primo novembre appunto a Lucia, ma più che altro di continuare a parlare di Lucia, perché è stata fatta anche in questa lettera firmata, come vi dicevo, da 50 altre associazioni. Si diceva veramente che l'ATAC avrebbe dovuto levare quella che è la ridicola richiesta di non so quanti milioni d'euro che vorrebbero come loro di risarcimento, no? Cosa che naturalmente dovrebbero essere pagati tutte le attività, tutti i volontariato eccetera, che ha dato la possibilità per ben 13 anni a offrire un servizio così complessivo contro la violenza, che non è fatta dalle scarpette rosse o dalle famose come si chiama, panchine, no? Che tanto facilmente vengono messe quasi a levarsi il pensiero, no? Noi siamo contro i femminicidi, i transcidi, mettiamo una panchina rossa e siamo contro la violenza, no? Questo naturalmente è la logica di chi vuole soltanto naturalmente pensare a un immaginario che fa parte invece appunto di una cultura patriarcale e capitalista, che fa parte di una condizione di scelte ben precise che poi di fatto non vogliono trasformare quelle che sono le logiche di possesso e naturalmente di violenza e di distruzione, di assassinio eccetera eccetera, mantenendo inalterato poi questo stato naturalmente che è una cultura dello stupro, contro invece quello che vogliamo noi, una cultura del consenso, della vita, della partecipazione, della possibilità di non sentirsi né vittime né però tantomeno poi morte, perché vivi poi delle condizioni di sudditanza, di debolezza e di distruzione e chiaramente di solitudine, se non ci fossero realtà come Lucia che invece permette non solo di parlare della violenza eccetera, ma di fare agiti contro la violenza, il che è l'unica cosa che può fermarla e può trasformarla appunto in un senso di diversi agiti, diversa vita appunto per chi la subisce. Quindi questa scadenza per noi è molto importante, quindi ve l'abbiamo ricordata e ve la continueremo a ripetere.
E poi torniamo al libretto che avevamo iniziato qualche lunedì fa, perché ci piaceva molto, molto simpatico. È un libretto, un libro di Flavia Fazzi con le illustrazioni di Virginia Toroni, che si intitola Libera, che poi tra l'altro è il nome della protagonista, Libera dal ciclo. È molto bellino, è la storia di questa ragazzina, dodicenne, tredicenne, adesso non ricordo, che si trova a casa, a dormire a casa di una sua amica, perché poi il giorno dopo devono andare in piscina, insomma una festa. E disgrazia tra tutte le disgrazie, quando lei si sveglia si accorge di avere delle macchie di sangue sulle mutandine, e quindi dramma, insomma. Ma guarda tu, nonostante lei fosse preparata a questo evento, però sente tutta il peso, no? La drammaticità, l'ingombro di questo evento, che avrebbe preferito non ci fosse, proprio perché si voleva sentire libera, no? Da ogni cosa. E qui però timidamente ne parla con la sua amica Morghi, la quale la rassicura e dice: ma che stai, ma tutte queste cose, un problema, sì, però insomma si può superare. La rassicura in molte modalità, addirittura poi insomma piano piano con garbo questa cosa, si sentono un po' costrette a dirlo al papà, che in quel momento era presente, alla sorella di Morghi, una ragazza molto molto vivace. E lei si meraviglia, no, di tutta questa comprensione. Infatti eravamo arrivati al punto in cui Libera fa queste riflessioni: che strane cose, qui da Morghi sembra sempre tutto tranquillo, tutto naturale, è quasi surreale. Lei ci ride su, eppure forse dovrebbe essere così in tutte le case, in tutte le cose. La normalità dovrebbe essere proprio questa, una situazione dove si può parlare senza paura, dove pensi che gli altri possano capirti o anche solo esserci. Io non lo so proprio che cosa mi potrebbe dire mio padre in una situazione del genere. Non l'ho mai sentito dire certe cose.
Ma tu, scusa, piuttosto, tu stai tranquilla qui, libera? O che ne so, vuoi andare a casa tua? Che ne so, appunto.
Ecco, appunto. A casa mia? Ma che sei matta?
L'esercito difensivo dei pensieri di Libera si era armato fino ai denti contro il possibile attacco nemico dell'armata, della casata originaria.
Hai presenti i tuoi? Ecco, i miei sono tutto l'opposto. No, no, no. Sì, sì, meglio qua con te e i tuoi che a casa mia con i miei. Già me l'immagino, lui impanicato e lei tutta euforica, che chiama tutto il parentame per dare la lieta notizia che anche la sua bambina è diventata una signorina. Gne, 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 gne.
Signorina, signorina, oddio quella parola!
Occhi di sangue bile avevano trasformato Libera in una dragonessa incendiaria. Il solo pensiero di essere associata a quella parola e di essere guardata con quegli occhioni pieni di giubilo e ammirazione la facevano infuriare. Signorina un corno, ma che significa poi signorina? Che fa una signorina? Deve essere carina, dolce, gentile, solo perché è femmina e sanguina indifesa? Ah, che fastidio!
Non si può proprio sentire questa parola, signorina, una roba imbarazzante e poi da vecchi, tipo mestruazioni. Condivido in pieno. Poi signorina ti mette già in una posizione tipo di sottomissione, è una definizione orrenda. Però dai, non fare così, dai, povera Maria, la fai sempre, fai sembrare come se ci fosse un mostro.
Ma che povera, sì, povera lei, povera me. Mi ricordo bene come ha fatto con mia sorella o mia cugina. A casa mia stanno fuori, la mia famiglia non si rende minimamente conto. Una vergogna rara, tutti i parenti chiamati a festa per brindare alla nuova signorina di casa con tanto di torta e pasticcini a tema. Ti sembra una cosa normale? No, non è normale per niente.
Ah sì, questa sì che è una vergogna, blea.
Ma che vogliono poi? E che si festeggiano? È una cattiveria. Io sto coso, non lo voglio.
Oh, è arrivato pure, non lo voglio. Bene, ora ci siamo tutti. Dai, lo so, hai perfettamente ragione. È una vera merda. Io non lo so proprio come potrei reagire a un affronto del genere. Non ho proprio parole. Ma vai tranquilla, che qui invece non potrebbe mai, 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 mai succedere una cosa del genere.
Ma certo, figurati, ce li ho presenti i tuoi. E che culo avere un papà così. Io non so neanche che farebbe papà se stesse da solo con me con il ciclo. Gli prenderebbe un infarto. Ah.
Ma dai, 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 ma com'è possibile? È assurdo. I papà e tutti i maschi che fanno gli schizzinosi col ciclo non li capisco proprio. Ma di che si schifano? Ringraziassero piuttosto che non è capitato a loro. Dovrei dire a padre Lucio di parlare col tuo per fargli dare una bella svegliata.
Non sarebbe male, guarda, li dovremmo riprendere, non me li immagino proprio. Pensa che facce farebbe, potrebbe fare mio padre. Ah, meno male che ci sei tu, guarda.
Dovere, sorella, dovere.
Certo, se non fosse successo proprio sarebbe stato meglio. Però mi sento anche fortunata che sia andata così in fondo.
Oh, dai, finalmente ci siamo. Vogliamo uscire da sto bagno, ti va? Facciamo colazione?
Insomma, però sì, per forza. Non altro via d'uscita.
Morgana apre la porta, esce e si piazza in prima linea, tutta fiera, come una bodyguard, libera dietro. Si ferma davanti allo specchio per un attimo, è interdetta, cioè si aggiusta le mutande e poi si guarda indietro. Il bagno sembra normale, non ci sono indizi sospetti in giro. Poi avanti, il corridoio, un corridoio lunghissimo, diritto fino alla cucina, lontanissima. Libera vede la sagoma dell'amica che le fa strada e non c'è molto da fare, la segue.
La casa, Morghi, la gatta, sono rimaste tutte le stesse. Libera no, non è la stessa che era arrivata la sera prima per cenare a casa dell'amica, per poi passare gran parte della nottata a parlare di tutto. Da quella stronza della prof di matematica e quell'altro stronzo di Martino che ancora si permette di fare il bullo in giro. Poi c'erano le vacanze che stanno per arrivare, insieme anche alle pagelle, purtroppo. E infine la festa in piscina. Si era addormentata sospirando, libera. Ora invece ha freddo, si sta portando dentro il caos cosmico e no. Non è solo il sangue ad averla turbata, quella non è più un problema imminente. Mille domande, mille sensazioni, paure ed euforie che non aveva mai provato prima. Ora la pervadono di botto. Tutta.
Oh, Morghi, mi raccomando però, facciamo finta di niente, che io mi vergogno.
Sussurra libera all'amica, proprio un metro prima di entrare in cucina.
L'abbiamo già detto, libera, non c'è nulla di cui vergognarsi, però è ok, come vuoi tu.
Poi dopo un passo ci ripensa.
Ma fare finta di niente mi dice a che serve.
Far finta di niente, ma che diavolo lì? Come puoi far finta di niente? Perché devi far finta di niente?
Oh, eccole, buongiorno ragazze!
Ah, che bella questa parola ragazze. Ragazza è dignitoso, mica come signorine. Signorine non si può sentire. È la parola più odiosa e vomitevole della storia delle parole da sempre. Buongiorno Lucio. Dice libera che vuole essere fiera, ma non le riesce molto bene.
Ciao papà!
Che faccette! Avete dormito almeno un po' stanotte?
Sì, tutto bene, pa. Abbiamo fatto un po' tardi perché abbiamo chiacchierato, ma tutto bene.
Bene, mi sembra giusto. Tu hai dormito bene, libera? Sì, sì, ad aver dormito, ho dormito benissimo, in effetti. Oh, mi fa piacere. Allora, qui c'è un po' di tutto: tè, caffè, latte, ciambellone, biscotti e cereale. Servitevi pure. Il tè freddo è al limone. L'ho preparato io prima e, modestamente, è venuto molto buono. Oh, grazie, Lucio.
E con un po' di calma, almeno apparente, iniziano a fare colazione tra sguardi insistenti e risposte di fuga.
E quindi oggi c'è la festa in piscina, siete pronte? Pensavo di muoverci per le 3 dopo pranzo, dice Lucio ignaro di tutto quello che sta succedendo nelle menti delle due.
Merda, la festa in piscina, mi stavo quasi rilassando, stavo a 1000 ieri sera, chi poteva mai pensare a una sfiga del genere? Sì, beh, alla fine non è lontanissimo il posto. Alle 3 si può fare. Che ne dici, Libera?
Sì, va bene.
Ma che ne so io?
Non so neanche se voglio andarci più a questa maledetta festa. Sento solo un po' di freddo, Morghi.
Come senti freddo?
Si preoccupa Lucio, abbandonando la presa dal giornale, mentre Morgana agli ordini parte spedita.
Ti vado a prendere una magliettona, che in effetti questa canottierina...
Eh sì, grazie. Tutto bene, Libera? Sì, sì, tutto bene. Ma che tutto bene, ok, non posso iniziare così. E che sarà mai, no? Non devo e non posso far finta di niente. E con goffa disinvoltura fa... Beh, in effetti stanotte mi è venuto il ciclo per la prima volta, deve essere per quello. Oh beh, anche Lucio effettivamente non si sarebbe mai aspettato una concomitanza di fatti del genere. Ma che notizia! E come ti senti? Hai tutto quello di cui hai bisogno? Sì, sì, sono proprio a posto, grazie. Per fortuna c'era Morgana che mi ha soccorso.
Lucio sorride fra sé e sé all'idea che Libera abbia definito soccorso il sostegno di Morgana, ma d'altronde per Libera quello era senz'altro una questione di estrema emergenza vitale.
Molto bene, sono contento che Morgana sia intervenuta a dovere. L'importante ora però è che tu sia serena. Se ti senti poco bene, se vuoi tornare a casa, non ti far nessun tipo di problema. Senti, Libera, senti come a casa, basta chiedere, sentiti come a casa, ok? Grazie Lucio, davvero. No, qui sono tranquilla. Certo, mi sento comunque tutta scombussolata, una strana cosa, ma sto bene. Oh, mi fa piacere. E si tranquillizza anche lui con un altro po' di caffè. E certo, poi è normale sentirsi strane, direi, e anche avere un po' di freddo, è normale. Sta avvenendo una grande rivoluzione, un cambiamento intenso, importante, sia del corpo che del pensiero. Si prende un sacco di attenzione questo evento, e anche giustamente, aggiungerei, e le sorride. Una rivoluzione, non l'avevo mai pensato così. È la mia rivoluzione questa? Tipo la presa della Bastiglia o del Palazzo d'Inverno? Mi piace questa prospettiva rivoluzionaria.
Eccoti la magliettona, Libera. C'erano tutte cose striminzite. Questa mi sembra perfetta, a priori però. E le passa una maglietta con stampata sopra una bambola decapitata.
Ah, bene. Grazie, Morghi. Un poderoso sbadiglio sopraggiunge dal corridoio.
Buongiorno famiglia, oh bella Libera, mica lo sapevo che stavi qui, bella questa maglietta.
Sì, c'è anche Futura, meno male, ma quanto è figa, ma come fa? Sì, forse è tua questa, vero Futura? Ciao Futura, come va?
Credo di sì, Morghi, me la ruba sempre, ormai è sua e fa un occhiolino.
Io vado... Una bomba, risponde Futura. Ieri sera un concerto fenomenale. Ciao, piccola peste!
Ciao, sorella, le fa Morgana, che è stata appena scompigliata.
Ma buongiorno a lei, peste numero uno. Ho sentito dire che è finito anche presto questo concerto, fa Lucio sarcastico alla primogenita.
Beh sì, ho fatto un po' tardi, ma dai, non eccessivamente. E voi come state? Dice Futura, provando a distogliere l'attenzione da lei stessa e cercando disperatamente del caffè e di accendere la radio. Di soppiatto Libera viene colpita da un calcetto sotto il tavolo. Dai, dai, le fa Morgana bisbigliando, mentre dallo stereo parte Jean-José di Kenny Arcara.
Ah, ma perché ci tieni tanto? Io non le voglio tutte queste attenzioni, parliamo d'altro, no? Che già lo odio sto coso.
Sì, sei così rilassata che potremmo parlare di tutto. Certo, ci tengo perché si vede lontano un miglio che sei piena di domande. È fico parlarne, vedrai la faccia che faccia fa Futura. E poi le cose nel cervello sono dei mostri enormi. Invece, una volta tirate fuori, assumono tutta una dimensione più gestibile.
Un mostro enorme, sì, è proprio un mostro. Forse, però, non ha tutti i torti. E poi davvero, quante cose mi può dire Futura? Eppure Lucio, ma che tipo è? Mio padre sarebbe svenuto al pensiero di stare da solo a casa con me e con il mio primo ciclo. Figuriamoci con quello di una mia amica. Che bofonchiate, piccole canaglie, continua Futura. Ok, ce la posso fare.
Niente male, buono questo tè, bravo Lucio.
Ma dai, buono il tè, ma che cavolo, puoi essere così scema, dai.
E niente, Futura, stanotte mi è venuto il ciclo per la prima volta e si tuffa in apnea dentro il bicchiere del tè. Sì, dai, 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 vai, libera, e Morgana esulta lanciandosi in un balletto liberatorio e scoordinato.
No, Futura si butta sulla sedia vicino Libera, la prende tra le spalle, la stringe, poi si ributta sul tavolo con le mani in faccia sconvolta. No, non sai quanto mi dispiace, lì. Lucio sa già dove vuole andare a parare Futura e non è convinto sia una buona idea. Sì, beh, in effetti dispiace pure a me. Sorride imbarazzata Libera. E ci credo, dannazione che incubo. Ecco, una nuova adepta all'inferno. Io non mi capacito.
Anche Morgana già sa e si prepara per lo spettacolo.
Ancora così. Nel 2022, giorno dopo giorno, delle povere ragazzine devono continuare a vivere questo trauma splatter e attraversare quel baratro senza ritorno. Non ho parole, mi dispiace tantissimo, Libera. È una punizione terrena, inevitabile. Non c'è via di scampo.
Futura, non partiamo subito in quinta, però, dai, che potrebbe essere già complessa di suo la situazione.
Certo che è complessa, che le dovrei dire? Benvenuta in questo fantastico mondo di donne, Libera, dove in realtà Libera non ti ci sentirei per niente. E continua in tono sarcastico. Bisogna cogliere questo grande dono della natura. O che ne so, che siamo sintonizzate con i cicli lunari, o che andrebbe fatto qualche rito di benvenuto. Cos'altro poi? Ah sì, di non aver paura e di amarti per sempre. Perché sì, siamo donne. E seppur questo ci viene ricordato tutti i santi, santissimi mesi della nostra vita, beh, non possiamo fare altro che essere noi stessi, forti e fiere, senza abbatterci, e se ti abbatti va bene, abbattiti pure, ma poi su, determinata a combattere in questa trincea che è la vita. Bene, no, non ti darò queste cose, non ti dirò queste cose, perché queste cose può dirtele chiunque. E questo perbenismo da signorine ha spaccato le montagne peggio del TAV. Io ti dirò che il ciclo è una merda.
È Futura, però, ma che modo è? Va bene tutto, ma non mi sembra davvero il caso di travolgere appunto la povera Libera con tutta questa valanga di cinica consapevolezza. Vacci piano, che insomma va tempo per fare le sue riflessioni. Non facciamo terrorismo psicologico.
No, per favore. Io sono super curiosa di sentire tutti questi discorsi. A casa mia non se ne parla molto e soprattutto non se ne parla così. Io ho bisogno di sentirmi dire tutto, anche perché non l'ho presa molto bene questa cosa, cioè non so se sono pronta.
Davvero? Davvero non sei nata pronta e felicissima di entrare in questo fantastico mondo morale, dove non sei considerata altro che una giovane fanciulla innocente.
Futura drammatizza la performance.
Da salvare e proteggere, ripiena di idealizzazioni, farcita di sofferenze e paranoie, il tutto accompagnato da insicurezze e crisi esistenziali.
Libera e Morgana ridono guardandosi tra briciole di ciambellone e sorsate di tè, mentre Futura prende le sembianze di una paladina a un comizio.
Certo, certo che non lo sei. Chi lo sarebbe? Basta fare finta di niente. Diciamo le cose come stanno. Il ciclo è una tortura. Mettetela come vi pare, ma è una piaga per le donne da sempre. Cioè, vi pare normale che tuttora ci sono intere popolazioni in giro per il mondo in cui le donne vengono ancora discriminate perché hanno il ciclo, segregate ai confini della società? O che qua nel mondo civilizzato invece è ancora oggi un tabù parlare di ciclo coi ragazzi, o in famiglia, o a scuola, dove per chiedere un fottuto assorbente la gente fa i segnali di fumo? Questo è terrorismo, mica il mio, è una roba folle, ma dico no, no, è davvero questo il mondo in cui dobbiamo vivere? No, io boh.
Oh, ma veramente? Donne discriminate perché hanno il ciclo? Ma che storia è questa? E i tabù a scuola o in famiglia? Ecco, questa cosa della famiglia la capisco. Nessuno mi ci ha mai fatto pensare davvero. E così, nemmeno io ci ho mai riflettuto su. È sempre stata una questione data per scontata. Una roba che sta lì, senza possibilità di un qualche tipo di rielaborazione alternativa.
Siamo intrisi di terrorismo da secoli e io non posso dire le cose come stanno? Dai pa, non è da te. Tutte hanno diritto di rivedere la realtà rispetto a come gliel'hanno sempre raccontata e magari farsi pure due risate, fantasticare possibili scenari.
Continua Futura con il boccone di ciambellone in bocca.
Pensate per esempio a questa cosa. Con tutti i progressi scientifici e tecnologici che ci stanno, non è mai venuto in mente a nessuno di studiare un apparecchio, una proteina che ti faccia smettere di sanguinare tutti i mesi della tua vita? Che ne so, qualcosa di non dannoso, ovvio, ma di efficace, di alternativo, tipo un trattato di non belligeranza. Insomma, sì. È la natura, la fertilità, la forza motrice. Forse una delle poche rimaste, invariate dalla preistoria, la radice più stretta con i nostri antenati. Ma dopo millenni di evoluzione, dico, non è venuto in mente a nessuno di dargli un taglio così a sto coso, eh?
Morgana, come al solito, si fomenta davanti agli assalti dichiarativi della sorella. Ah, sì! La scienza, l'umanità, tutta avrebbe dovuto, o perlomeno avrebbero potuto fare dei tentativi, tipo farlo venire ai maschi piuttosto, fare in modo che si accoltellassero almeno una parte della fase, si accollassero almeno una parte della fase fecondativa. Per esempio, tutti noi donne dobbiamo fare, ma che diavolo, soffrissero un po' pure loro. E dai, su!
Esatto, 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 brava Morghi! Vedo che cresci bene, sorellina. Storie tipo trasferimento genetico, sperimentazioni di condivisione della fase fertile, fare in modo che almeno si rendano lontanamente conto di che significa convivere con questo accollo infinito. E invece no, devi stare lì e devi soffrire coi dolori, i malumori, i disagi. E poi devi contare, segnare sull'agenda l'inizio e la fine del sanguinamento. poi l'ovulazione, stare a capire in che fase del ciclo si trovi. Ma che strazio, mi sembra quasi un lavoro. Ci dovrebbero dare un reddito anche solo perché viviamo tutto questo. Per non parlare invece delle responsabilità, gli uomini mi fanno rivoltare perché sottovalutano tutto questo e la fanno sempre franca. Questo degli uomini è un campo che lascia fare, guarda, lasciamo fare, che si accollano loro, cosa si accollano? Niente. E noi invece lì a smazzarci gli antidolorifici, gli anticoncezionali, gli ormoni e tutte le conseguenze, la gravidanza, l'allattamento, l'aborto poi. Vabbè, lasciamo perdere, davvero, va, che qua oggi inizio la giornata con un bel infarto.
Oh, che bombe che lancia Futura. Condividere la fase fertile, i maschi col ciclo, certo che ne sanno loro, è vero, i maschi non soffrono niente di tutto questo. E poi gli ormoni, la pillola, devo studiare un sacco di cose perché nessuno me ne aveva mai parlato prima. Libera prende coraggio e fiato allo stesso momento. Insomma, io sapevo che doveva arrivare prima o poi, cioè sì, per forza praticamente, però ecco, mi ero fatta delle fantasie, ma è più strano di quanto pensassi, cioè non è solo nel corpo, nel fatto del sangue, è tutto, mi sento tutta...
Esatto, sì, è esattamente questo, per non parlare del resto. Completamente in balia improvvisa di tutti i tipi di emozioni possibili: rabbia, piacere, frustrazione, amore, odio. È un casino da gestire, un macello, una vera giungla.
Ma che diamine, Futura, e vacci piano, no? Dai il tempo alle ragazze di scoprirsi e di scoprire il loro mondo a modo loro. Non entrare sempre così a gamba tesa. È vero, ragazze, più si va avanti e più diventa tutto complicato e difficile, ma questa è anche una fase meravigliosa, piena di stimoli, di cambiamenti. Sì, è anche un periodo intenso e molto delicato, spesso e volentieri anche molto buio, come succede in tutte le rivoluzioni. D'altro canto, ci saranno quei momenti in cui vi sentirete davvero giù. Cambierà il vostro corpo, cambierà il vostro modo di vedere e reagire alle cose. Magari vi sentirete inadeguate eppure arrabbiate. Ma la cosa più importante è che impariate da voi, che impariate a conoscervi e capire qual è il vostro modo, quello unicamente vostro. Siete tutte donne, sì, ma siete anche persone, quindi tutte diverse e per questo anche uniche. E ognuna ha il suo approccio e la sua modalità. Quindi fu... Dai loro una tregua, per favore.
Oh, apa! Che palle, però! Mi sembri mamma!
Ah, fu, sì, io rompo le palle, almeno tanto quanto te. Te che non ti rendi conto della situazione e devi esagerare sempre. Lasciale fare alle ragazze, che ogni cosa ha suo tempo.
Uffa, ma io non sto esagerando per niente e loro non sono più delle bambine, caro papà. Io sono giusta e razionale, guardo la realtà per quella che è ed è lei a fare schifo e non io. E poi quando le capiterà, libera, hai sentito, no? Vuole sapere e lasciamelo dire, no? Il ciclo mica è una questione solo biologica, ci devi convivere praticamente nella vita di tutti i giorni e mica nasciamo tutti con la bussola.
Ma sì, fu, dici tutto, che poi papà, mica siamo delle polle, eh? Io e Libera saremo in grado benissimo di farci un'idea tutta nostra, a prescindere da Futura o no, lì, ridacchia Morgana. Eh sì, certo, se mai dovessimo inciampare da qualche parte, abbiamo almeno qualche strumento in più a nostra disposizione.
E Lucio, di fronte a un tale allineamento di forze, non può che rassegnarsi alle loro volontà, ma rimane a presenziare il dibattito e così Futura continua fiera. Futura.
Oh, bene. Bene, grazie. Quindi dicevamo, ah sì, un'altra faccenda, gli assorbenti usa e getta della serie, ma da quanti decenni stiamo inquinando il pianeta? Ora che per fortuna stanno tornando di moda quelli lavabili, ok. ma fino a oggi abbiamo prodotto una quantità di immondizia non riciclabile, tra l'altro paurosa. Quante saremo in tutto il mondo? Consideriamo un ciclo medio di 4 giorni al mese, per 30-40 anni, moltiplicato per tutte le donne che si sono succedute e hanno convissuto, diciamo dagli anni 80, per generalizzare a oggi. Quanta immondizia è? Mi sembra normale? Io veramente non ho parole. Non è possibile che sono l'unica a pensarla così. Fortunatamente si sono inventati la coppetta. Almeno quella ti dura pure un anno se la tieni bene e con cura. E non stai a buttare sempre immondizie.
La coppetta. Oh cacchio, l'ho detta ad alta voce, vero? Ma che roba medievale la coppetta. Sì, è una coppettina tipo di silicone con una specie di cordoncino e molto pratica. Dura un sacco di ore e dentro casa ce vai una bomba. Fuori un po' dipende. Devi organizzarti bene, tipo kit di sopravvivenza. No, dai, sto scherzando, davvero. È una gran vera svolta. L'invenzione migliore degli ultimi decenni.
Cioè, la compri una volta e poi usi sempre quella?
Assolutamente sì, ed è estremamente igienica, va sterilizzata, ma che ci vuole, almeno la compri una sola volta. Milka, come i chili di assorbenti usa e getta, che appunto hanno pure aumentato poi l'IVA e quindi costeranno sempre di più e peseranno sempre di più naturalmente sulla pelle poi delle famiglie, perché naturalmente i soldi ce li danno loro. E quanto spendiamo infatti al mese di assorbenti e le tasse che ci paghiamo sopra? È qualcosa di infinitamente estremamente ingiusto. Ce li dovrebbe pagare lo Stato. Mica è un lusso avere un ciclo. Caspita, io non posso fare a meno degli assorbenti. È un cazzo di bene necessario. Non so in effetti quanto spendiamo in assorbenti e annessi accessori in una vita, per non parlare di chi non se li può nemmeno permettere.
Ah sì, questo è fuori discussione, interviene Lucio, che nonostante i toni non vuole essere tagliato fuori. Il consumismo e la plastica hanno decisamente rovinato tutto l'ultimo secolo. Eh sì, questa degli assorbenti è una vera piaga. Considerate che ai tempi di nonna c'erano dei delicatissimi e morbidissimi panni di lino tramandati da corredo in corredo. Me la ricordo bene, nonna Lucrezia, lì a stendere questi drappetti. E fidatevi, anche allora le donne non mi sembravano mica più contente. Dovevano lavare a mano sti cosi in continuazione. Se solo la nonna ne avesse avuti di sempre puliti, pronti all'uso. Ragazze, voi non ve lo immaginate proprio. Volevo vedere a te a fare il bucato tutti i giorni, fu tu.
Ah no, vabbè, non so io che potevo fare il lì in quelle condizioni, veramente io non riesco a immedesimarmi, capite come? Per millenni abbiamo subito questo supplizio, un supplizio sociale, totale e totalizzante. Mica nonno si metteva a darle una mano.
Di sua spontanea volontà magari no. Ma dovevi vedere come le metteva in riga la nonna. Glieli faceva lavare come? No, vabbè, ma che storia assurda è. Non avevo mai pensato neanche a questo. Ma su, quante cose non avevo mai riflettuto prima d'ora. E perché nessuno mi aveva mai parlato di tutte queste sfaccettature e complicazioni? Ci sono un sacco di cose ancora da fare, da sistemare. Non è per niente giusto. No, 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 no. Non si può mica fare finta di niente qui.
Ecco, e qua noi ci fermiamo, stavamo leggendo Da Libera dal Ciclo di Flavia Fazzi, cercando naturalmente di dare varie voci, anche se siamo soltanto in due. I personaggi di questo libro invece stanno aumentando, perché oltre a Libera, che appunto è questa ragazzina che per la prima volta a casa di un'amica si ritrova naturalmente col primo giorno, la prima notte di menarca insieme alla sua amichetta, e poi naturalmente in questa famiglia dell'amica molto più sciolta della sua subentra naturalmente anche la sorella maggiore, subentra il papà, e quindi c'è questo dialogo che fa parlare in modo molto naturale sia Libera sia Morgana che la sua amichetta di quelle che sono naturalmente le condizioni non soltanto fisiche ma anche emotive del primo giorno naturalmente di mestruazione. E chiaramente quando abbiamo trovato questo libro ci mancano ancora una ventina di pagine, quindi siamo andati abbastanza avanti, oggi siamo riusciti a leggervene parecchio, e è stato carino perché ognuno di noi ha raccontato un po' che cosa si ricordava del suo primo giorno del Menarca, no? Che effettivamente a volte si dimentica, a volte si mette così fra le varie cose, non considerando invece di che momento emozionante, particolare, sconvolgente per alcune, insomma, ha voluto naturalmente, ha rappresentato. E questo libro appunto è fatto non solo per far leggere alle nostre figlie che si avvicinano naturalmente a questo momento, ma anche carino da leggere insieme, ma anche per noi adulti, per poter appunto ricordare e quindi capire effettivamente quanta emozione ci sta naturalmente in questi scoperte, in questi cambiamenti, in questi veramente stravolgimenti, no? nel nostro corpo. E quindi noi chiudiamo naturalmente qua la trasmissione, vi ricordiamo però chiudiamo solo con questo appuntamento che mercoledì 1 novembre ci vediamo alle 11 a Lucia per la punta creativa, per stare insieme, per mangiare insieme dalla mattina appunto alle 11:10 per tutto il pomeriggio, per fare cartelloni, striscioni, volantini e tutto quello che serve anche come discussione in preparazione appunto della scadenza ormai che si avvicina sempre più del corteo nazionale contro la violenza complessiva del patriarcato, del capitalismo, di tutto ciò che è potere, annullamento dell'autodeterminazione, che è appunto il 25 novembre. La cosa bella è che quest'anno casca proprio de sabato e quindi sarà vissuto sia con le iniziative la mattina, il corteo il pomeriggio e poi il 26 Assemblea Nazionale sempre a Lucia Siesta.
E poi non ci importa niente, pure quando non cade di sabato siamo sempre una marea, sia di sabato, di lunedì o di martedì. Evviva.
Però l'idea che sia proprio sabato e non l'abbiamo dovuto spostare, cosa che succede, che molto spesso abbiamo fatto la manifestazione il 26 o il 24 per farla capitare naturalmente il sabato, stavolta invece stiamo in piazza proprio il 25
di sabato.
Perfetto. E ricordiamo che sempre questo è Radio Onda Rossa e noi siamo sempre le compagne di Normale Follia.